Wikiradio. Luce d'Eramo raccontata da Cecilia Bello Minciacchi.
Se oggi Socrate fosse vivo, non direbbe conosci te stesso, direbbe conosci l'alieno che è in te. Questa è una frase che amava spesso ripetere Luce d'Eramo in tante forme, in tante occasioni di scrittura e di vita. L'alieno, l'altro, il diverso, l'estraneo era uno dei suoi argomenti di interesse, uno dei nuclei proprio di indagine più forte. Era una donna di grandissima curiosità, questa scrittrice, nata in Francia nel 25 da genitori italiani che vivevano lì per organizzare, di fatto aiutare gli italiani lavoratori all'estero nell'epoca del fascismo. Si chiamava Lucette Mangione o Lucetta per gli amici. La sua prima infanzia è passata in Francia con la sorella, nelle scuole francesi, lì ha studiato, lì ha appreso la lingua, quindi è stata bilingue da subito e subito ha sentito sulla sua pelle la diversità, intanto perché lì era un'italiana, quindi una petite macaronie, come veniva chiamata, e quando poi è tornata in Italia nel 38, quando la situazione storica della guerra la si faceva sempre più imminente, quindi anche la situazione stessa politica italiana diventava grave, ritornata era la francesina, pativa una sorta di disagio anche nei rapporti con le sue compagnette. Andò a vivere ad Alatri quando rientrò in Italia e ricordò sempre la grande impressione di cultura provinciale, di vita davvero molto molto ristretta d'orizzonti. Del resto lei, dopo essere nata a Rennes, aveva vissuto a Parigi, aveva frequentato con la mamma le biblioteche parigine più nutrite, più folte di libri, e dunque aveva potuto studiare anche leggere narrativa, poesia, che forse in Italia era più difficile conoscere. Rientrata adolescente in Italia e comunque adeguatasi alla scuola italiana, conoscerà gli anni della fine del fascismo con un certo sgomento, perché, ripeto, la sua famiglia aveva questo credo fascista che lei dovrà togliere dalla sua formazione anche con un lavoro su se stessa molto lungo, aiutata in questo da una fortissima curiosità, quella per l'altro, quella che la portava a voler vedere in prima persona la realtà delle cose.
E quando è caduto il fascismo, tutti i giornali hanno detto che il fascismo era male, però ancora non dicevano niente del nazismo perché erano ancora alleati del Terzo Reich. Poi quando c'è stato l'8 settembre, sempre nel 1943, sono venute fuori tutte le dicerie sui lager. Chi viveva in un ambiente antifascista lo sapeva già, io no.
Luce d'Eramo, diciottenne, viene sconvolta dalla caduta di Mussolini, della sua deposizione il 25 luglio, comincia a scoprire cose che non conosceva, naturalmente tutto il risentimento degli italiani che avevano subito la dittatura, che a lei sembra qualcosa di nuovo, e inizia quel processo lungo, importante, per cui riuscirà alla fine a venire fuori da questa ideologia che aveva respirato attraverso la famiglia, un'ideologia anche un po' addolcita dal fatto che gli italiani residenti all'estero non sapevano all'inizio bene in quale modo si comportava la dittatura in patria, quindi è comprensibile che il ritorno in Italia, poi la caduta del fascismo, l'avesse turbata, così giovane com'era. Era iscritta al GUF, alla Gioventù Universitaria Fascista, e quindi credeva fortemente nella causa. Nasce in queste condizioni la vocazione alla scrittura di Luce d'Eramo. Scriverà un racconto molto importante il 25 luglio, che rimane a lungo custodito nel suo cassetto finché aprirà il volume pubblicato nel 1999 da Mondadori dei racconti quasi di guerra, in cui convoglia una serie di brevi narrazioni, alcune appena più distese, in cui è protagonista in genere una fanciulla che conosce una serie di avventure nella Germania sotto i bombardamenti o comunque nel tempo della guerra. Il 25 luglio è un racconto di grande importanza, è l'unico di questi che Luce d'Eramo scrive in prima persona subito. e che dà conto proprio della sua difficoltà a comprendere inizialmente la caduta del fascismo e poi i rivolgimenti successivi. Ci sono delle pagine molto toccanti legate al bombardamento a Roma, a San Lorenzo. Lei viveva con la famiglia ad Alatri, ma studiava naturalmente a Roma, e quindi il suo arrivo molto spesso in città per dare aiuto alle vittime del bombardamento viene registrato in questo racconto in una maniera che, devo dire, alla luce poi dei fatti biografici personali, sarà, come dire, davvero molto molto toccante. Vale la pena leggere alcune righe di questa descrizione del bombardamento. Mentre il cielo si striava di rosa, giungemmo a San Lorenzo e fummo accolti dai contorni discordi e sofferenti dei muri fratturati. Una puzza di bruciato, dovunque in terra schegge di mobili, lembi sfrangiati di stoffe e mucchi di cenere. Nell'aria crepuscolare volteggiavano in mezzo alla strada biocchi di lana, piume, fili di crine come vecchi fiocchi di neve ingiallita. Scesi dal mio carrettino felice. Passando davanti al verano, fummo investiti da miasmi nauseanti. Anche le tombe erano state colpite. La meravigliosa chiesa di San Lorenzo era distrutta, disossata, giaceva. Fu il mio primo contatto corporeo con la guerra. In questa situazione drammatica, Lucio D'Eramo era felice di portare soccorso. Aveva l'entusiasmo della ragazzina che vuole soccorrere gli altri. Questo fatto è rilevante sotto il profilo letterario. La scrittura in questo momento ancora molto molto accurata, risente di anche di movenze classiche, no? Nella descrizione, nell'attenuazione dei colori, degli odori, poi si farà via via nell'esperienza più sperimentale, ma questa esperienza biografica ci rimanda subito ad un altro fatto importante della sua vita, conosciuto, incontrato come appunto un fatto del destino, quando lei, assolutamente caparbia, comincia a nutrire dei forti sospetti su quello che la famiglia le aveva insegnato dell'ideologia e dei dissidenti rispetto al fascismo. Una volta si incontra una colonna di prigionieri, chiede alla madre di chi si tratti, la madre le dà una risposta molto secca, lei comincia ad interrogarsi. Quando la famiglia si sposta nella Repubblica di Salò, quindi subito dopo, poi settembre del 43, Luce D'Eramo si iscrive all'Università di Padova, continua comunque ad interrogarsi, decide ad un certo momento di lasciare la famiglia, di partire come volontaria per lavorare in Germania. Esisteva all'epoca un'organizzazione, la TOT, che raccoglieva lavoratori volontari da tutta Europa, perché la Germania si trovava in grandissima sofferenza di manodopera, essendo tutti gli uomini al fronte. Dunque lei parte insieme ad altri, contrariamente a quanto il padre avrebbe voluto. Il padre aveva una posizione anche molto importante all'interno della Repubblica di Salò, e questo è un dato di non poco conto nello svolgersi degli eventi, e va a lavorare in una fabbrica. In questa fabbrica conosce una serie di situazioni difficili, osserva il diverso trattamento che viene offerto ai lavoratori di una nazione rispetto ad un'altra, cerca di prestare aiuto, viene guardata con sospetto perché comunque le sue origini e soprattutto il legame della sua famiglia con il fascismo la pongono in una condizione particolare, cerca in un certo tratto di aiutare una compagna che stava compiendo un suicidio perché si era scoperta incinta, viene interrogata, viene sospettata dalle altre compagne di essere una spia, insomma prende del veleno per topi anche lei e tenta il suicidio. Le salvano la vita, alcuni compagni donano anche sangue per lei, scoprono di chi si tratti, la rimpatriano, la rimandano in Italia e lei vive come una sorta di vergogna questo rientro, tanto che per non lasciare i compagni da soli, per non perdere quella posizione in cui stava effettivamente imparando molte cose della guerra e stava scoprendo che cosa realmente viveva la Germania, lei, notando un altro convoglio di prigionieri, questa volta prigionieri dei tedeschi, decide di buttare i propri documenti e di farsi prendere, di farsi catturare. Questo atto molto forte, molto volitivo per una ragazza che allora aveva poco più di 19 anni a questo punto, veramente sarà un atto difficile da ammettere per lei anche alla fine del percorso di rievocazione che le costerà la scrittura dell'opera che nel 1979 le darà la fama, Deviazione. Perché a causa di questo suo atto volontario andrà incontro ad una serie di drammi in Germania, non solo vedrà la capitolazione di fatto della Germania, ma anche la durezza dei bombardamenti che gli alleati stavano utilizzando, veramente bombardamenti a tappeto sui civili in una maniera molto, molto violenta, tanto che Luce d'Eramo dirà forse se non avessero bombardato così tanto la guerra sarebbe finita addirittura prima, per paradosso, perché avevano l'effetto, lei notava, di rendere la popolazione più coesa, e comunque descriverà sempre un paese ormai in preda al caos.
Lo sbalordimento è stato forse il sentimento più forte che ho provato all'arrivo a Dachau, al punto da non credere a volte a ciò che vedevo coi miei occhi nel momento stesso in cui lo vedevo.
Entrerà anche nel campo di Dachau, dove incontrerà veramente una realtà sorprendente che la lascia sbalordita, cui non era preparata, lo ammetterà più di un'occasione. Riuscirà poi a fuggire grazie ad una serie di avventure veramente molto rocambolesche. Era una donna di grande intraprendenza, questo sicuramente fin da quando era giovanissima ha dimostrato un carattere fortemente volitivo in questo suo opporsi alla famiglia e andare a vedere in prima persona, andare a scoprire che cosa era successo. A febbraio di questo anno drammatico, che sarà il 45, lei andrà incontro effettivamente al suo destino, che è un bombardamento di bombe al fosforo sulla città di Magonza, e mentre porta aiuto ad alcuni abitanti rimasti intrappolati sotto le macerie, una parte di muro le crolla addosso. E dunque proprio a questo mi riferivo quando leggevo quel passo del primissimo racconto in cui Luce d'Eramo parla dei muri sofferenti, parla dei miasmi, dei rivolgimenti che i bombardamenti hanno provocato. Nel caso della sua vita sarà un cambiamento totale che lei prenderà, dato il suo carattere, come una sfida. Infatti il crollo del muro le spezza la spina dorsale, lei rimane paralizzata, ciò nonostante la sua volontà non verrà assolutamente domata.
Quando il muro mi è crollato sulla schiena, lasciandomi poi con le gambe incapaci di reggermi, di camminare da sole, questo muro ha trasformato in una dipendenza fisica quello che era stato per me la presa di contatto, una presa di contatto di breve durata, un paio d'anni, con la dipendenza sociale di coloro che non possono reggersi da soli senza sottostare agli altri.
Interessante un passo in cui lei ha rievocato il risveglio dopo gli interventi, dopo essere stata ricoverata in ospedale per essere curata. Anche questo credo valga la pena leggerlo. Involontariamente la mia mano sinistra toccò un corpo, un fianco, un ventre, una coscia, della carne insomma che stava nel mio letto, sotto le mie coperte, e non era la mia. Era fredda. Incuriosita carezzai e palpai quel corpo risalendo con la mano, sollevai le coperte per sbirciarvi sotto e vidi con orrore che quel corpo estraneo m'apparteneva. Era il mio, marmoreo e insensibile. Capii al volo che ero morta. E i dolori? Erano quelli della decomposizione. E infatti da esso emanava un fetore di pesce fradicio. Dunque la coscienza sopravvive alla morte del corpo. Ricordo con precisione quei momenti, perché allora ho provato il più inconcepibile terrore della mia vita. S'erano accorti i medici e le suore che ero morta? Un passo quasi surreale che naturalmente offre una descrizione agghiacciante e atroce di questo risveglio e del trovarsi immobile e fredda. Dicevo, da tempra la volontà di Luce d'Eramo rimarranno sostanzialmente indomite. Certo qualche momento di abbattimento, forti attimi di disperazione, ma anche una grande capacità vitale. Molto presto, lei, quando era ancora degente, organizzerà nella sua camera un centro per restituire il buon umore, per restituire il sorriso. Questo per quanto dire come era veramente piena di volontà e, ripeto, prendeva questa paralisi come una sfida. Tutta la vita l'ha condotta in maniera assolutamente indipendente. Rientrata in Italia su un lettino di gesso, è riuscita comunque a sostenere il viaggio, è arrivata al Putti di Bologna, all'ospedale Putti di Bologna. Lì ha conosciuto Pacifico Deramo, con lui si è sposata e quindi da Mangione ha cambiato il suo cognome in Deramo. Ha avuto dopo un paio d'anni un figlio, Marco Deramo, nato nel 1947, è un giornalista che ha proseguito per alcuni versi le orme della madre, anche un ottimo scrittore, e ha vissuto sostanzialmente luce di scrittura. Ha dato ripetizioni perché nel frattempo è riuscito a laurearsi con una tesi prima in lettere su Leopardi e poi con una tesi in filosofia su Kant, e dunque ha lavorato sempre sia nel privato dando lezioni, avendo degli allievi, e poi cercando le varie strade della scrittura.
Mi spunta un'idea, vedo un personaggio, non lo conosco, poi vedo qualcuno che fa dei gesti, un gesto di quel personaggio, poi man mano questo prende corpo, si muove, cammina, allora comincia ad andare appresso a lui e cominciano gli appostamenti mentali dietro finché a poco lo conosco. E infatti quando ho dei personaggi, scrivo un libro, io non so mai quello che faranno, vivo in un patema incredibile, perché se per caso poi programmo qualche cosa loro non lo vogliono fare.
Negli anni 50 lei esordirà con una raccolta di racconti, Il convoglio dei lituani, per edizioni davvero in minima tiratura, con una bella copertina disegnata da suo padre, che era pittore oltre ad essere architetto, e continuerà a cercare le vie della scrittura. Uno dei suoi maestri per sua stessa missione è stato Corrado Pavolini, a cui lei aveva inviato diversi testi, e anche un romanzo che probabilmente è andato perduto e che si intitolava Sull'orlo, e a cui Pavolini dette un giudizio positivo, invitandola però a lavorare ancora sulla scrittura. Luce Deramo per il resto della vita ha scritto, e ha scritto non soltanto di questa esperienza della guerra, che pure fortemente l'ha segnata, tanto che mi piace ricordare il titolo di un articolo uscito nel 99 che è la guerra sulla pelle, proprio per indicare appunto come lei l'avesse conosciuta, l'avesse vissuta proprio personalmente sull'epidermide, e quindi ne portasse per certi versi le cicatrici ancora molto visibili. Ha tentato nella sua scrittura diversi generi letterari. Dopo l'uscita di Deviazione, che la impone all'attenzione perché è un romanzo costruito in una maniera veramente molto particolare, diviso in parti, non in sequenza cronologica, in cui lei stessa alla fine compie un processo di autocoscienza molto forte ed una anche rilettura della sua esperienza memoriale, soprattutto una confessione che direi anche metapoetica, metanarrativa, in cui racconta quanto sforzo le sia costato mettere in rapporto la scrittura con la memoria e far affiorare tutti i nuclei di dolore, soprattutto ammettere che ritornare in Germania era stata una scelta volontaria, buttare lo zaino, i documenti, farsi arrestare dai tedeschi e portare via.
I miei ideali sono crollati a contatto con un'altra realtà. Finché ero una ragazza, una studentessa di buona famiglia, ben educata, senza seri problemi economici, quegli ideali mi bastavano, rispondevano alla situazione in cui vivevo, e per questo li ritenevo validi per tutti. Quando invece mi sono ritrovata operaia in un lager, nel bisogno, nell'umiliazione, quegli ideali non solo non mi bastavano più, ma non mi aiutavano nemmeno, anzi non mi riguardavano affatto. Allora dovevo trovare degli altri ideali che rispondessero alla nuova situazione che stavo sperimentando sulla mia pelle e che contemplassero anche l'ingiustizia. E non è stato facile, perché non ci si spoglia di una educazione, di una visione del mondo, come si cambia un vestito. E questo, così per sostituirli con cose più umane, mi ci è voluta mezza vita.
Dopo Deviazione, dicevo, pubblicherà altri romanzi importanti con nuclei sempre diversi. Questo è un dato caratteristico di Luce d'Eramo, intendeva la scrittura come una indagine. E dunque verrà il romanzo Partiranno, che è dedicato alla fantascienza, un tema che evidentemente nella letteratura a volte fa un po' storcere il naso, perché non è considerato, no, un genere letterario alto. Invece forse proprio Partiranno è il romanzo a cui Luce d'Eramo era più legata, perché aveva degli aspetti di ricerca e di curiosità molto forti. E ritorniamo al punto dell'alieno, dell'alterità.
Noberavesi vengono questi... dal pianeta di Noberavez, che sta soltanto a 2 miliardi d'anni luce da qui. Loro non parlano, loro si esprimono con le immagini degli occhi e sono sbalorditi che noi usiamo le corde vocali, no? E quindi che emettiamo dei suoni. E allora loro sono assolutamente affascinati dalla musica, che gli pare proprio, e soprattutto poi dalla musica operistica, perché che l'essere umano riesca a esprimere i propri sentimenti secondo le tonalità della voce, con un'ampiezza, con tutti i ghirigori delle note, gli sembra una cosa stupefacente. In realtà poi quello che colpisce molto è la teatralità umana, che secondo loro è espressa al massimo dalla musica, di tutti i sentimenti, passioni, tempeste, così, insomma.
In Partiranno arriva sulla Terra un piccolo alieno da un pianeta diverso, si instaura dopo una serie di avventure anche buffe e al tempo stesso a volte con dei momenti così dei risvolti drammatici, in una lingua molto molto inventiva, dai nomi dei pianeti alle caratteristiche di questi piccoli alieni, una amicizia tra i terrestri e gli extraterrestri. A questo seguiranno altre opere importanti, credo da ricordare Nucleo Zero.
Fermi tutti! Fermi in alto e calmi!
Coprimi!
Nessuno si muova!
E a palestrina, è tutto segnato qui in codice, sbrigati!
Nucleo Zero, un romanzo dedicato al terrorismo, in cui Luce ha sviscerato e ha studiato un argomento che era di grandissima attualità. Tutte le sue opere hanno questo carattere, essere legate al presente, cioè essere legate a dei problemi sociali o politici di cui lei sentiva parlare tutti i giorni. È anche probabilmente legato alla sua intensissima attività di pubblicista. Ha scritto molti articoli, ha scritto articoli di commento, ha scritto racconti che ha pubblicato su riviste, ha collaborato con tanti scrittori, è stata in relazioni epistolari e a conoscenza con Moravia, con Amelia Rosselli, con Dario Bellezza, quindi è entrata nell'intellettualità romana ed è sempre stata appunto legata a questi aspetti e del giornalismo e della letteratura, con grande attenzione al problema del quotidiano. E dunque Nucleo Zero, anche questo è un romanzo fortemente sperimentale, perché in ogni opera Luce d'Eramo cambiava il suo stile. Lei amava dire che la sua gestazione letteraria era una gestazione da pachiderma, quindi da elefante, molto lunga, molto complessa e laboriosa. Lasciava sedimentare i suoi personaggi, le capitava di immaginarli, di vederli in azione, di vederne i gesti, di riscoprirli anche dopo anni, potevano rimanere sopiti, lei dice, no, nella sua memoria, oppure in appunti che poi andava a recuperare e riutilizzava. Tra le tematiche ancora affrontate da Luce d'Eramo negli ultimi anni della sua narrativa, Una strana fortuna, romanzo che mi pare di grande interesse, di grande importanza, anche in questo caso centrato sulla diversità, la diversità di una malattia mentale, di un disturbo della psiche, che porta a dei comportamenti, naturalmente nella vita di relazione, profondamente segnati, profondamente toccati, e che comunque la porterà a dire: chissà, forse la fortuna è quella di non essere necessariamente dentro la norma, di essere diversi dalla norma.
Secondo me non ci sono modelli, modelli di comportamento. Cioè, chi ha lottato per la libertà, per la giustizia, non ci dice come possiamo lottare noi, ci dice che è possibile farlo.
E ancora Ultima Luna, un romanzo degli anni 90 che ha un aspetto di grande interesse, di grande sensibilità, sia per problema che non era poi molto affrontato, quello degli anziani nelle case di riposo e dell'assistenza agli anziani, sia per l'attenzione ad un mondo molto lontano, ad una cultura lontana come quella del Giappone. Riesce a fondere due tematiche molto importanti. Non è un'autrice che ha avuto un amore per il bello stile, ha avuto amore forse per la ricerca stilistica, per la sperimentazione, ha avuto uno sguardo a volte anche ad una resa un po' scabra, un po' dura della sua scrittura, tuttavia ha avuto sempre un'officina molto molto esigente. Lucia D'Eramo non si accontentava, i suoi romanzi e racconti spesso hanno più di una stesura, sono ricomposti, ricombinati, buttava via moltissimo, cestinava in continuazione.
In realtà io non volevo dire che ero andata volontaria nei laghi e che ne ero tornata a casa in carrozzina. Queste due cose che non volevo affrontare in fondo. Qual è stato l'episodio che me l'ha fatto affrontare? Allora, prima c'è stato un crescendo interiore, cioè non potevo vivere più con questo silenzio, con questa ignoranza di me storia. E chi mi ha dato forse lo scatto, come si dice, la goccia che ha fatto è stato traboccare il vaso, è stata l'amicizia con Siloni. È stata un'amicizia che è durata 13 anni, dal 65 fino al 78 quando è morto.
Aveva, dicevo, avevo detto prima, Corrado Pavolini tra i suoi maestri, ma anche Ignazio Silone. Ignazio Silone che per un certo tempo ha abitato vicino era suo vicino di casa e al quale lei faceva leggere le sue cose, ricavandone giudizi di grande importanza. E da qui nasce anche dall'amicizia, dalla lettura dell'opera di Silone, uno studio critico che Lucia D'Eramo ha dedicato a questo scrittore.
Silone ancora non è stato scoperto dalla cultura italiana.
Forse la prima monografia ampia che è uscita su Ignazio Silone e che è stata da poco ripubblicata per i tipi di Castelvecchi, se non sbaglio nel 2014, curata da Yukari Saito, che è studiosa di Silone, traduttrice di Lucia D'Eramo e studiosa altrettanto di Lucia D'Eramo. L'attenzione a Silone ci dà un altro dettaglio importante della sua inclinazione di scrittura. Silone voleva che tutti lo comprendessero, scriveva dalla parte di un popolo non necessariamente alfabetizzato, privo di cultura molto spesso, di cultura letteraria. Lucia D'Eramo capiva molto bene anche questo, cioè non la levigatezza dello stile, ma al contrario la sostanza, la ricerca e la vicinanza all'uomo in tutte le sue sfaccettature. Una delle espressioni che lei amava ripetere, che è da considerare come un insegnamento, era la necessità, secondo la massima del Talmud, di non giudicare nessuno senza essersi messi prima nei panni. Bisogna comunque porsi dalla parte di chi si sta giudicando, altrimenti sospendere il giudizio. Questo l'ha mossa per tutta la vita, l'ha mossa nella scrittura, che considerava sempre una ricerca, a volte anche affannosa, di qualcosa che non conosceva, di qualcosa che voleva appunto sperimentare e che non aveva mai delle notazioni liriche, ma al contrario spesso delle asperità, che fosse l'indagine sulle relazioni amorose, sulle relazioni di coppia o che fosse l'indagine tra terrestri e extraterrestri. Ecco, l'universo di Lucia D'Eramo fortemente sfaccettato e risponde proprio a questo, a non dare un giudizio a priori, un giudizio condizionato, e soprattutto a mettersi nei panni dell'altro, o meglio ancora a trovare l'altro che è in ciascuno di noi.
Il 17 giugno 1925 nasce a Reims Lucia D'Eramo. Cecilia Bello Minciacchi l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.